Laudetur Jesus Christus. Venerdì 26 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Le Olimpiadi di Parigi per guardare ad un mondo di pace. Stasera l'apertura dei giochi. Agli sportivi la lettera di Atletica Vaticana. Risolvere il conflitto a Gaza e guardare ad una convivenza sostenibile tra israeliani e palestinesi. Ieri a Washington i colloqui del premier Netanyahu con Biden e la vice Harris. Il Venezuela vota domenica per le presidenziali, Maduro alla ricerca del terzo mandato. Ancora forti le conseguenze della recente crisi politica, economica e sociale. Le 8:45 secondi, buongiorno a voi tutti da Giancarlo Lavella. Stasera dunque a Parigi l'apertura delle Olimpiadi 2024. Adottate importanti misure di sicurezza, i 33esimi giochi siano un antidoto ai giochi di guerra. Questo l'auspicio di Atletica Vaticana. L'Associazione Sportiva della Santa Sede ha inviato una lettera alle atlete e agli atleti che saranno in gara alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, invitandoli a vivere un momento di sport ma anche di inclusione, al passo dei più deboli. Il servizio di Alessandro De Carolis.
Ci sono tanti modi di giocare. Ci sono giochi di guerra che in tante, troppe zone del pianeta sviluppano il loro agonismo ammazzando e distruggendo. E ci sono i giochi con la maiuscola, quelli in cui un tempo le guerre si spegnevano, quelli per cui si spera avvenga lo stesso con la tregua olimpica invocata dal 13 gennaio scorso dal Papa in vista delle Olimpiadi di Parigi. Atletica Vaticana ricorda questo desiderio di Francesco in una lettera inviata alle atlete e agli atleti alla vigilia dell'apertura dei giochi. Quelli che iniziano domani e le Paralimpiadi che partiranno il 28 agosto possano essere strategia di pace e antidoto ai giochi di guerra, si legge. Ciò che importa è incarnare i veri valori dello sport, passione, inclusione, fraternità, spirito di squadra, adeguando il proprio passo al passo dell'ultimo. 3 anni fa a Tokyo l'antico motto olimpico più veloce, più in alto, più forte è stato aggiornato con una quarta parola, insieme, e questo, secondo il cuore del Papa, renda le Olimpiadi uno spettacolo della vicinanza.
E sull'importante messaggio agli atleti olimpici di Parigi 2024, Gianmarco Murroni ha raccolto il commento di Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana. Sentiamo.
Si tratta semplicemente di un gesto di amicizia, di vicinanza e di fraternità. La comunità sportiva della Santa Sede, Atletica Vaticana, ha voluto, proprio in occasione del momento più alto dello sport mondiale, che sono appunto le Olimpiadi e le Paralimpiadi, farsi presente all'atleta e agli atleti e anche a coloro che fanno parte di questo mondo, ai loro allenatori, ai dirigenti sportivi, con un gesto di amicizia e di fraternità.
Questo è un po' il messaggio che anticipa questa Olimpiade e che poi sarà all'interno, ecco, di tutto il percorso olimpico.
Assolutamente sì, questa è un'Olimpiade, ce lo ripetiamo spesso, un'Olimpiade di guerra, non solo perché la guerra è in Europa in questo momento, ma non solo in Europa, il Papa parla di terza guerra mondiale a pezzetti, un po' in tutto il mondo ci sono conflitti, guerre, tensioni, ingiustizie, paure, e lo sport può non risolvere questi problemi, ma può sicuramente attraverso un linguaggio che arriva a tutti perché è molto diretto, molto semplice, molto popolare, proporre delle emozioni che lanciano messaggi.
Cambiamo argomento. Prosegue la missione diplomatica negli Stati Uniti del premier israeliano Netanyahu. Ieri l'incontro col presidente Biden e la vice Harris. Previsto per oggi anche un bilaterale con Donald Trump, ci riferisce Silvia Giovanrosa.
Concludere un accordo con Hamas per terminare la guerra a Gaza e riportare a casa gli ostaggi, questa è l'esortazione che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rivolto a Netanyahu. Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, il presidente USA ha anche sollevato il tema della crisi umanitaria, la necessità di nuovi aiuti e di ripristinare i servizi di base per i bisognosi. Più dure le parole rivolte dalla vicepresidente Kamala Harris al premier israeliano. Israele ha il diritto di difendersi, ma come? È importante, ha osservato Harris. La vicepresidente USA ha poi espresso le sue serie preoccupazioni sulla terribile situazione umanitaria, dicendosi impegnata per una soluzione in due stati. Netanyahu, dal canto suo, ha ringraziato Biden per il sostegno ricevuto in questi anni. Più critico, invece, è stato verso le dichiarazioni diffuse dalla Harris poco dopo l'incontro. Più grande la divisione, più ci allontaniamo da un accordo, ha sostenuto un'alta fonte israeliana. Previsto per oggi l'incontro con l'ex presidente USA Donald Trump, che ha esortato il premier a terminare la guerra. Il conflitto nuoce all'immagine di Israele nel mondo, ha dichiarato Trump.
Intanto sul terreno di guerra a Gaza continuano le violenze, mentre su un altro fronte le forze di difesa anglo-americane hanno distrutto un veicolo aereo senza equipaggio lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen, che rappresentava una possibile minaccia per gli Stati Uniti. Si continua a combattere anche in Ucraina nella notte, pesante attacco russo con droni nella regione di Cherniv, nell'Ucraina settentrionale, colpiti obiettivi civili, si contano anche alcuni feriti. Risposta ucraina in Crimea, colpita una base russa, e dopo le esortazioni al dialogo e alla pace espresse nel recente viaggio del cardinale Parolin, il ministro degli esteri Kuleba auspica un intervento diplomatico cinese per una soluzione sostenibile del conflitto. Cambiamo scenario. In Venezuela si è chiusa ieri, lo avete sentito dai titoli, in un clima di grande incertezza la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali di domenica prossima. Il presidente Maduro è alla ricerca di un terzo mandato, mentre il partito al potere si trova però ad affrontare una difficile prova elettorale. Ce ne parla Luca Collodi.
L'importanza del voto in Venezuela è visibile nella dichiarazione dei vescovi locali dell'11 luglio, che parlano delle elezioni come di festa della democrazia e invitano i cittadini del paese a esercitare il loro diritto di voto. Per le organizzazioni umanitarie cattoliche le elezioni rappresentano l'unica opzione in cui il popolo venezuelano può esprimersi. In un accordo scritto, i leader della piattaforma di unità democratica, tra cui l'ex candidata delle primarie di coalizione Machado, esclusa per via giudiziaria, si impegnano a creare un clima politico e sociale che sostenga l'azione di governo e garantisca l'avvio del processo di democratizzazione del paese. Maduro avvisa Stati Uniti e Spagna di prepararsi alla sua vittoria. Sarà, ha detto, la vittoria elettorale più bella, più grande della storia elettorale del Venezuela, che aprirà una strada di speranza e felicità. I sondaggi darebbero il candidato dell'opposizione in vantaggio su Maduro.
Possibile emergenza sanitaria in Brasile. Il Ministero della Salute ha confermato 2 decessi dovuti alla febbre oropuce nello stato di Bahia. Si tratta dei primi registrati a livello mondiale. La febbre di oropuce è un'infezione virale tropicale trasmessa da moscerini e zanzare. Dopo aver colpito Filippine e Taiwan, il tifone Gaemi sta interessando la Cina. Le autorità di Pechino hanno evacuato oggi quasi 300.000 persone e sospeso i trasporti pubblici nell'est del paese a causa delle piogge torrenziali che si stanno abbattendo su tutta la regione. Sri Lanka decise per il 21 settembre le elezioni presidenziali, le prime dopo la crisi del 2022 che vide disordini diffusi, carenza di cibo e beni di prima necessità. Il presidente Wickremesinghe, entrato in carica dopo la fuga del predecessore Rajapaksa, ha lasciato intendere che potrebbe ricandidarsi. E nel recente passato, sia dal recente passato ma ad oggi in senso globale, la fame è ancora una delle piaghe più gravi presente in diverse zone del mondo. Nel 2023 circa 733 milioni di persone hanno sofferto per la mancanza di cibo. Dati allarmanti questi contenuti nell'ultimo rapporto FAO sulla denutrizione. Ce ne parla Gianmarco Murroni.
Una persona su 11 in tutto il mondo e una persona su 5 nella sola Africa è carente di cibo sufficiente per nutrirsi in modo adeguato. Comunque quasi 2 miliardi e mezzo di persone hanno dovuto fare i conti con un'insicurezza alimentare da moderata a grave. Si tratta di casistiche particolari che non fanno registrare mancanza assoluta di cibo, ma solo una carenza che a volte costringe a rimanere digiuni per un'intera giornata o più. Questo fenomeno, tanto più grave di fronte a un Occidente in cui il benessere, a volte anche troppo esuberante, ha provocato nell'ultimo ventennio gravi casi di ritardo della crescita dei bambini. La denutrizione porta a gravi malattie e spesso anche alla morte. Il rapporto mostra che il mondo è tornato indietro di 15 anni, precipitando a livelli di sottoalimentazione paragonabili a quelli del 2008-2009.
E in chiusura un altro importante rapporto. Il 30 luglio prossimo si celebra infatti la giornata internazionale contro la tratta degli esseri umani e per l'occasione Save the Children ha diffuso il documento Piccoli schiavi invisibili. Oggi le vittime di schiavitù in base al rapporto sono 50 milioni, di cui oltre 12 milioni minorenni. Ci fermiamo qui, è tutto per ora. Da Patrizio Ciprari in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9:00.